Buonasera a tutti, a me l'arduo compito di ripercorrere 2000 anni di storia in 10 minuti, ci proviamo. Scherzi a parte, una di queste immagini con cui partiamo è abbastanza evocativa perché siamo all'inizio dell'era cristiana e nel primo ritratto di Cristo è una presa in giro del risorto. Infatti abbiamo un crocifisso con la testa d'asino. Questa è una delle prime testimonianze del crocifisso. In realtà poi con l'avvento anche dell'era cristiana, anche nelle arti visive, l'arte, diciamo così, si incultura nella tradizione romana. Infatti abbiamo, diciamo così, in epoca paleocristiana varie tipologie legate alle rappresentazioni evangeliche, ad esempio un buon pastore, l'ingresso a Gerusalemme o Cristo con i discepoli, che vanno a inserirsi nelle tradizioni visive dell'arte romana, quindi tardo-ellenistica come linguaggio figurativo dell'epoca. A partire dal V secolo, tra il passaggio dal IV al V secolo, incominciano a comparire anche questi volti più o meno come li cominciamo a conoscerli oggi, quindi un Cristo barbuto. Prima invece abbiamo altre tipologie legate all'arte classica. Comunque questa confusione barba sì, barba no, altri attributi tradizionali del Cristo sì o no, ad esempio ancora con l'arte bizantina. Passiamo a Ravenna, nei nostri mosaici, dove qua abbiamo una tipologia del Cristo pantocratore, Cristo senza barba, rappresentato come Signore dell'universo. Questo viene posto l'accento sulla divinità del Signore, a partire da questo alto medioevo, da questa fine dell'impero romano, da questa età bizantina, abbiamo l'accento sulla divinità, incomincia a essere il Gesù nell'arte come di fatto lo conosciamo noi oggi. Ecco, passiamo al passaggio tra il VI e il VII secolo. Questo accento sulla divinità continua, anche se la tipologia con barba ritorna, è il volto che conosciamo effettivamente tutto, diventa una nuova tradizione, anche se proprio questa immagine di autorità, di divinità, incomincia a prevalere di più sulla raffigurazione della persona. Dio, Gesù, uomo, Gesù, Dio, caratterizzerà anche l'arte della buona parte del Medioevo. Ho messo alcuni esempi di questo Cristo pantocratore sia in Italia che negli altri contesti delle culture mediterranee, ad esempio in Grecia, Acefalo in Sicilia, o questa Deesis, che è un Cristo perché avrebbe alato anche la Madonna e San Giovanni Battista a Santa Sofia a Costantinopoli. Questo passaggio è un momento chiave, abbiamo Gesù uomo, Gesù che viene presentato come Dio, benedicente, Dio di questa divinità, che diventa il concetto della regalità del Signore, per cui Cristo uomo, Dio giudice. La tipologia è sempre la stessa. Chiudo con questa immagine che viene dalla Pala d'Oro di San Marco e Venezia, siamo nell'anno 1105, per cui più o meno contestuale chiudiamo questo percorso, questa immagine che sarà poi un topos classico di buona parte del resto del Medioevo. Ho scelto come passaggio chiave, ripeto, divinità, regalità, come Gesù esercita questa sua regalità, ad esempio come Cristo giudice. Le immagini di queste tipologie sono molto note, ne ho scelta una particolare. Siamo in Francia, ad Autun, questo capolavoro del romanico, in cui la divinità del Signore diventa giudice della storia e il giudizio universale. Ce ne sono a decine in tutta Europa, ne ho scelta una significativa. Ma l'aspetto della regalità di Gesù nel Medioevo si sviluppa anche, ad esempio, con i miracoli. Abbiamo, ad esempio, in questo rilievo in bronzo a Hildesheim, in Germania, il miracolo delle nozze di Cana, in cui Gesù è in una sorta di cattedra, per cui di nuovo l'idea del trono, della regalità, ma questo suo potere, questa sua regalità anche ad esempio nella cacciata dei mercanti del Tempio. Questa è una miniatura dell'Evangelario di Matilde di Canossa. Gesù è in alto a sinistra e scaccia per cui i mercanti, per cui questa immagine di un potere esercitato con autorevolezza dal Signore. È interessante come anche le prime immagini di crocifissioni, per cui questo volto della sofferenza, in realtà l'immagine della sofferenza venga messa un po' tra parentesi anche nell'idea di dolore. È un Cristo, in un qualche modo, il Cristo del regno, il Cristo della divinità, il Cristo della autorevolezza. E mentre, poi vedremo dopo anche altre tipologie in cui invece la sofferenza è più vigorosa. Chiudo un po' con questa idea di Medioevo. Ecco, un aspetto interessante è la coincidenza a livello figurativo ovviamente, però è interessante, tra Dio Padre, Gesù e l'uomo, il primo uomo e Adamo. Infatti abbiamo ad esempio nel rilievo in alto, che è nella cattedrale di Modena, di Viligelmo, un Dio Padre in mandorla, che però ha le fattezze che tutti noi riconosciamo a Gesù, Dio Padre ancora con la faccia di Gesù di fatto che crea Adamo, ma Adamo è anche lui è barbuto con i baffi e i capelli lunghi, una tipologia di fatto che a livello visivo crea subito un rapporto di filiazione diretta, per cui Dio Padre, Gesù e Adamo, quindi Gesù quasi come una sorta di nuovo Adamo, e come lo vediamo anche nella creazione appunto di Adamo, sempre ad Hildesheim, nella colonna di prima, in cui l'immagine di Adamo e l'immagine di Gesù sono abbastanza alla fine sovrapponibili, e questo è assolutamente interessante e ci dice molto. Torniamo all'idea di sofferenza, a partire dal XIII secolo in area italiana questa immagine di regalità della divinità incomincia a lasciare il passo a una nuova idea di sofferenza del crocifisso. Ne ho messi due particolarmente significative, dei modelli che vengono chiamati smidollati, proprio cioè senza midollo, senza spina dorsale in un qualche modo, ma questa è una resa artistica per mettere l'accento sulla sofferenza di tutto il corpo di Gesù, giunta a Pisano e Cimabue prima dell'alluvione, purtroppo oggi non è molto così, però proprio abbiamo questa immagine, l'artista giunta a Pisano e Cimabue mettono l'accento su tutto il corpo del Signore, tutto il corpo santo che viene deformato dalla sofferenza e dal sacrificio. Questa cosa continuerà, questa tendenza continuerà specialmente al di là delle Alpi, tutto il Medioevo e anche buona parte del Rinascimento. Un'immagine significativa, questo Cristo di Grunewald nell'altare di Isenheim a Colmar, capolavoro della pittura cinquecentesca tedesca, in cui anche in questo caso il corpo del Cristo è deformato, reso quasi grottesco per accentuare l'idea di sacrificio, l'idea di dolore per la redenzione degli esseri umani. Cambiamo completamente, invece, Giotto, rivoluzione, torniamo in Italia, qua l'accento è posto pure nella crocifissione, per cui all'interno di un tipo codificato di immagine, l'umanità del Signore. Umanità, e Giotto declina in vari modi, abbiamo un crocifisso in cui è realmente un corpo morto appeso a una croce, ma Gesù ci appare completamente uomo in tutte le circostanze della sua vita, si arrabbia, poi lo vediamo arrabbiato nella cacciata dei mercanti del Tempio, qua addirittura sconvolgente per i tempi, siamo all'inizio del 300, nel battesimo lo vediamo nudo, spogliato completamente, sconvolgente per i tempi, un'idea proprio di umanità completa, di vivere il corpo in maniera completa del Signore. E ritornando a una tipologia che abbiamo visto prima ad Autun, questa sorta di mandorla, questo Cristo giudice che però ci diventa, viene rappresentato completamente anche qua nella sua umanità, è ben diverso dalle figure ieratiche e fuori dal mondo concreto che abbiamo visto in precedenza. Questo processo continua nella rivoluzione del primo Rinascimento italiano, siamo in Toscana, Firenze, tre opere significative, Masaccio con Brunelleschi e Donatello, in cui questa idea di umanità si fonde nella nuova cultura umanistica del tempo, che darà vita poi al Rinascimento italiano, con l'idea di classicità. Abbiamo tre immagini di Gesù in cui è pienamente uomo, ma un uomo che affonda le radici anche figurative nella cultura classica, una nuova idea di umanità che l'arte in qualche modo declina, portando un po' agli eccessi questa concezione. Qua abbiamo altre immagini evocative di questo concetto, il mantegna quello della Francesca e Bramante, il corpo di Cristo che alla fine è diventato modellato sull'esempio della statuaria classica. Nell'immagine di Bramante o quella di Piero della Francesca è particolarmente evocative, appunto è un corpo risorto oppure un corpo sofferente, ma è quasi un pretesto per raccontarci, rivivere in chiave cristiana la statuaria classica. Questo continuerà anche nel Cinquecento, abbiamo due immagini derivate da Michelangelo, un affresco di Sebastiano del Piombo derivato da un disegno di Michelangelo o una scultura, il Cristo Redentore di Santa Maria sopra Minerva, direttamente scolpito da Michelangelo, che anche in questo caso è il rapporto con l'antico, con l'antichità classica, da cui poi siamo partiti all'inizio con le prime immagini, è particolarmente evidente. Il Rinascimento però è molto più complesso, non è solo questo, ma oltre a un nuovo rapporto classico, un nuovo rapporto con la storia, entra anche nella psicologia. L'artista spesso si domanda che cosa prova Gesù in alcuni momenti. Ho scelto due immagini per andare via un po' veloce e semplificare la questione. Questo battesimo dipinto da Mantegna a Mantova, in cui veramente il volto del Cristo è evocativo di che cosa poteva pensare l'uomo Gesù in quello specifico momento. Così come anche questo famosissimo disegno di Leonardo cerca di entrare nella psicologia del personaggio, nella psicologia di Gesù, per mostrarci tutta la sua umanità, la sua divinità e il rapporto tra, questo è un dettaglio di un Cristo portacroce, per cui siamo nel cuore, diciamo, della passione. altri aspetti del Rinascimento, abbiamo parlato anche delle vari modi con cui può essere declinata la sofferenza. Qua vediamo quasi prevalere una dimensione di silenzio, due opere del Quattrocentesco, un Antonio da Messina e uno dei Cristi in pietà di Giovanni Bellini. Nasce questa idea di pietà, nasce la tipologia della pietà, ovvero di un corpo Cristo morto sorretto da, in questo caso, angeli, o in altri casi, ad esempio, la pietà di Michelangelo dalla Madonna stessa. In questo periodo viene codificata questa immagine e in queste opere prevale il silenzio. Ancora un altro Giovanni Bellini. Qua invece, come abbiamo imparato già a conoscere nella tradizione d'Oltralpe, l'immagine della sofferenza, per cui una riflessione di natura psicologica sul travaglio e la sofferenza del Cristo pienamente uomo che si sacrifica. E questa è poi una cosa che noi italiani sviluppiamo, ma svilupperanno benissimo anche al di là delle Alpi. Ne vediamo un esempio qua, ad esempio, questo corpo morto di Hans Holbein il Giovane, in cui il corpo morto nella tomba, quindi poco proprio prima dell'istante prima della risurrezione, con anche i segni già della putrefazione nella testa e nella mano. Qua era Dostoevsky che aveva visto a Basilea questo dipinto, che aveva detto che un dipinto del genere potrebbe fare crollare la fede di chiunque. È abbastanza celebre questo aspetto. L'aspetto, la riflessione sul corpo morto del Signore andrà avanti per tutto il Cinquecento, che qua tre esempi per andare via un po' veloci: Carracci, il Greco e Tiziano, proprio per dire come poi alla fine le cose si ripetono, ecco, si continuano a ripetere, a declinare in modi diversi. Un altro aspetto del Signore, tornando a cose già dette per quanto riguarda la pittura medievale, è l'idea di regalità. Perché poi alla fine le cose sono più o meno, si ripetono, questa idea o di divinità o di regalità. L'accento di volta in volta viene messo su alcuni aspetti. Come si può sviluppare l'idea di regalità di Gesù? Abbiamo una cosa abbastanza tradizionale, una forma dell'incoronazione della Vergine a sinistra di Giovanni Bellini, per cui l'idea di un trono e il Signore che con autorità pone una corona. Oppure, secondo me, di gran lunga molto interessante anche questa idea di beato angelico, di questa immagine della passione del Signore, Cristo schiaffeggiato, ma Cristo è in trono, per cui Cristo che esercita la propria regalità durante la passione, cioè diventa pienamente Signore e Re nel momento in cui viene deriso, e questo è particolarmente interessante. Non si sa se sia di Leonardo o no, comunque sicuramente il tipo originario è leonardesco. Qua invece è un'immagine più tradizionale, più ieratica, più al di là del mondo, al di fuori del tempo, questa immagine di Cristo giudice, in un qualche modo di Cristo Signore dell'universo. Poi nel Cinquecento qua Raffaello darà vita a grandissimo rivoluzionario, a una nuova immagine del Signore risorto, questa divinità, questo essere al di fuori del tempo e della storia. Al di sotto abbiamo gli apostoli, poi c'è anche l'immagine dell'indemoniato che viene guarito, per cui un'umanità in un qualche modo in confusione, e al di sopra un altro registro, il registro dello spirito, e al centro questa sorta di trasfigurazione che però ha già in sé la risurrezione. Infatti questa tipologia di immagine nel Cinquecento darà vita poi avrà dei figli. Abbiamo Giulio Romano di Parma, in cui di fatto si ripete questa scansione cromatica di Raffaello, e poi non siamo a Cremona, non poteva mancare il Soiaro, la risurrezione che avete in cattedrale, il capolavoro eccezionale della pittura del Cinquecento lombardo, che in un qualche modo comunque ripete, declina in modo diverso questa nuova cultura figurativa, per cui di un Cristo vittorioso, di un Cristo altro, al di fuori, pienamente uomo, perché rivediamo il corpo scolpito, memore della cultura classica, della statuaria, ma declinato in un modo vittorioso, al di là del tempo e della storia. Un altro esempio ancora di il Cristo Signore, pienamente Dio, ma pienamente Dio nel momento della passione. Siamo nella scuola grande di San Rocco a Venezia, la crocifissione, che ha dimensioni monumentali, è enorme ed è un grande capolavoro, in cui, giocando sulle proporzioni e giocando sul punto di vista prospettico, il Signore diventa quasi più grande delle altre figure, e sembra che tutto l'universo ruoti attorno a lui, così come in realtà, e nel momento proprio della morte. Abbiamo parlato, ritorniamo all'idea di quest'uomo, una provocazione, Dürer, il suo autoritratto di monaco famosissimo, in cui sembra quasi un ritratto di Cristo. In realtà è proprio così, perché poi nell'autoritratto, nel disegno che vi propongo, che è un disegno straordinario, lui ritrae se stesso come Cristo con gli strumenti della passione. Per cui molti pittori del Rinascimento avevano chiaro questa idea di umanità pregnante del Signore. Un'altra provocazione, da questo punto di vista, l'arte che va a declinare anche in pieno la crisi religiosa del Cinquecento, due opere famosissime di Michelangelo, non mi soffermo sul Giudizio Universale della Cappella Sistina, qui comunque abbiamo un Cristo al di fuori della tradizione iconografica del tempo, ad esempio non ha la barba, non ha i baffi, sembra quasi l'Apollo del Belvedere da questo punto di vista, ma interessantissimo anche il disegno per Vittoria Colonna, perché Cristo qua viene colto nel momento del dubbio. Poco prima della morte, proprio il dubbio assale, il Signore Michelangelo ci ha regalato questo grandissimo disegno proprio in cui che va a interpretare in pieno il sentimento di crisi religiosa proprio del Cinquecento, quasi in odore di eresia al tempo. Ancora Cristo uomo, per andare per sommi capi, Caravaggio, autore che conosciamo tutti, che pone l'accento ancora sull'umanità del Signore. Ad esempio abbiamo nella deposizione in Vaticano un vero corpo morto ritratto dal vivo, per cui proprio questa idea di verità, di naturalezza della pittura che ci rappresenta il Signore sotto questo aspetto. E poi la grande rivoluzione della pittura barocca, dove si inverte in un qualche modo il rapporto con lo spettatore. Lo spettatore chiama lo spettatore come se fosse un testimone diretto degli eventi. Uno dei quadri che ha dato vita a questo nuovo rapporto con lo spettatore è la deposizione di Anversa di Pietro Paolo Rubens, in cui sia per le dimensioni che anche per questo uso dei colori, delle linee, della composizione in modo teatrale, lo spettatore diventa un testimone diretto degli avvenimenti. La stessa cosa avviene anche nella Crocifissione, ne ho messe tre particolarmente significative: Zurbarán, Velázquez e il nostro Guido Reni, in cui Cristo da solo, senza gli spettatori, senza altri santi o altro, ma instaura un rapporto di natura diretta con chi guarda il quadro, che è come se fosse lì sul Golgota in quel momento lì. La stessa cosa poi continuerà anche nel Settecento, un'immagine, una per tutte, messo siamo di Mantova, ma non poteva mancare Giuseppe Bazzani, quindi l'idea della tragicità, della sofferenza e di questo rapporto con lo spettatore di nuovo molto forte. Poi passiamo ormai in chiusura nel mondo della pittura moderna e contemporanea. Anche qua ho scelto alcune immagini per me particolarmente evocative e forse anche poco conosciute. Io ad esempio, insomma, non so quanti di voi potevano conoscere che Van Gogh ha dipinto opere di soggetto religioso. Questa è particolarmente interessante perché pone l'accento sulla universalità di Gesù. Infatti il segno pittorico in un qualche modo declina tutto il corpo del Signore, entra in sintonia con quel poco di paesaggio che si vede, proprio diventa quasi un Signore, un Gesù cosmico. E questo è particolarmente interessante, appunto l'immagine della universalità di Gesù che entra nella storia ed entra nel mondo. Altre due immagini: Gauguin, il famoso Cristo giallo, Walt, che ha dipinto una serie innumerevoli di crocifissioni, e qua dal mio punto di vista prevale la dimensione del silenzio, la dimensione della contemplazione del mistero. E interessante in Gauguin, che ha messo queste contadine brettoni, a riattualizzare proprio il messaggio della passione del Signore che avviene oggi qui, di cui noi siamo testimoni ora del suo sacrificio per noi. Andiamo avanti. Qua invece abbiamo Munch, gigante della pittura nordica, nell'anno 1900, questo dipinto di Oslo. Abbiamo il mondo che volta le spalle al Signore, sempre la dimensione del silenzio, ma è un silenzio che in un qualche modo rumoroso. Abbiamo un Cristo alle spalle che ci guarda e tutto il mondo che va via, che scappa da Lui, che lo lascia solo. Quindi questa immagine particolarmente cruda, drammatica, che rende questo quadro particolarmente evocativo della situazione anche della passione. Andiamo avanti. Da lì Cristo sta di San Giovanni della Croce, anche in questo caso la dimensione del silenzio, della solitudine, qua non c'è uomo, non c'è umanità, perché è il crocifisso visto dal punto di vista di Dio. Cioè San Giovanni della Croce si interroga come vedeva il Golgota, la crocifissione, come la vedeva Dio Padre, e il pittore cerca di rendere questa immagine. Se con Munch gli uomini voltavano le spalle, qui in qualche modo se ne sono andati, resta solo a tenere compagnia di Gesù, resta solo lo sguardo del Padre. Altre due opere, qua abbiamo Guttuso e Chagall, che invece pongono l'accento di nuovo sull'universalità del dolore. Qua gli uomini ci sono anche troppo, perché ad esempio in Chagall vediamo un po' tutte le brutture della storia, per cui Cristo, che nel famoso Crocifissione Bianca, riprende a sé le redini e veramente toglie, nel senso, prende su di sé il peccato del mondo e lo in un qualche modo cancella e lo, gli dà una nuova speranza al mondo. Mentre Guttuso, poi quadro criticatissimo al tempo ma particolarmente evocativo, che richiama proprio l'universalità del sacrificio. Picasso, interessante, siamo nel 30, per cui anche nel pieno dei sconvolgimenti politici europei dell'epoca, in questa crocifissione pone quasi un accento quasi politico, da un richiamo sociale della crocifissione del Signore. Mentre, altra provocazione, qua invece siamo a Milano, forse qualcuno di voi non la conosce, questa Trinità di Lucio Fontana, entriamo nel linguaggio non figurativo, però io ritengo quest'opera straordinaria. Infatti, se Trinità vuol dire che dentro c'è anche il volto di Gesù, la seconda persona della Trinità, in un qualche modo l'opera di Fontana ha in sé infatti questa dimensione di trascendenza, questa di concetto spaziale, del buco, dell'operazione di mettere in contatto lo spazio di qua e al di là, uno spazio che noi non conosciamo, per il quale, all'interno del quale entra la dimensione del mistero, e in questo mistero ci mette in contatto con la trascendenza e quindi anche con il Signore. Passiamo avanti, siamo ormai in chiusura. Valentino Vago, pittore ancora vivente, protagonista del Novecento italiano, geniale, non è il suo crocifisso, è il suo l'affresco alle spalle, dove viene torna l'idea di questa pittura senza immagini, ma che ci mette in un qualche modo in contatto con un'idea di trascendenza, di divinità del sacrificio. Chiudo con La Chapelle, fotografo contemporaneo assolutamente geniale, protagonista dell'arte americana di oggi, che ci mostra questo Cristo quasi zeffirelliano, in un qualche modo molto etereo, molto secondo dipinto la tradizione, ma lo attualizza. Anche il titolo Jesus is my homeboy è da questo punto di vista particolarmente evocativo. Un mondo di peccato, che è il mondo di oggi, vediamo anche quest'altra immagine, dove però il segno del Signore dà una speranza nuova, ci dice che questo mondo, in un qualche modo, noi possiamo, attraverso il Signore, c'è una speranza e una speranza di salvezza. Penso che questa sia appunto l'ultima immagine, per cui io vi ringrazio, buon proseguimento.